Grazie mille Marco, bellissima introduzione, complimenti e grazie anche per le bellissime parole spese per questo numero che ho progettato interamente io, ovviamente poi è stato sottoposto all'approvazione della redazione, però è stato interamente concepito da me in alcuni viaggi fatti nel nord della Norvegia in cui mi sono potuto rendere conto, oltre che delle poste in gioco, anche dell'ambiente e delle sue sfide. Quindi sono parole davvero apprezzate. Anche la parte finale, cioè l'invito a leggerlo nel 2030 per controllare che quello che abbiamo scritto sia successo davvero. Quindi potrete venirci a cercare in conseguenza di questo appello. Per passare alle cose più serie. Allora, entrambi nell'introdurre il mio intervento, che durerà circa un tre quarti d'ora, 50 minuti, per poi lasciare spazio, anzi in realtà anche un po' meno, magari 40 minuti, per poi lasciare spazio a un dibattito, sono curioso anche di sapere le vostre domande, le vostre curiosità e anche gli spunti che verranno dagli altri membri organizzatori di questo incontro. Appunto, nell'introdurre questo mio intervento avete entrambi citato il concetto di frontiera, no? Di terra da esplorare. Ed è esattamente così. Uno dei grossi paradossi di cui mi sono reso conto nello studiare l'Artico è che conosciamo meglio lo spazio, il cosmo, rispetto a alcune parti del nostro pianeta. L'Artico è uno di questi, è letteralmente anzi l'ultimo pezzo di terra immersa, diciamo di superficie anche se non terrestre, ma che abbiamo conosciuto. Cioè, si è arrivati addirittura prima a conoscere l'Antartide, a farsi un'idea dell'Antartide, prima di capire com'era fatto l'Artico. E comunque l'Antartide è estremamente più remoto. Come luogo. L'Artico per tantissimo tempo ha svolto un ruolo quasi mitico, mitologico, e ancora oggi conserva questo retaggio culturale di luogo appunto eccezionale, di un luogo sottratto alle regole del mondo, quasi un luogo dove poter rigenerare l'uomo e le nazioni. Questa è una cosa estremamente importante. Perché dico questo? Perché la cosa che mi ha colpito è che ancora oggi, nonostante noi sappiamo come sia fatto l'Artico, ancora oggi nella nostra testa non c'è una reale cognizione di che cosa sia l'Artico. Fino a meno di 100 anni fa, letteralmente meno di 100 anni fa, le mappe, le carte geografiche che rappresentavano questa regione erano incomplete. C'era un buco bianco. Adesso vi condivido una mappa di fine 800, ma a inizio 900 era assolutamente ancora così. Spero che la vediate. Ecco, questa mappa, vedete che c'è questa area bianca al centro, no, dell'Artico. Questo non è ghiaccio, questo è, non sappiamo cosa c'è lì in mezzo. Vedete che sono contorni abbastanza indefiniti di quest'area bianca, proprio perché non si sapeva come concretamente fosse fatto. Viene scoperto come è fatto l'Artico da noi italiani. Siamo noi italiani con la missione di Umberto Nobile, di Roald Amundsen, il norvegese esploratore, che con un dirigibile, un viaggio in dirigibile dalla Norvegia all'Alaska, scopriamo che è mare, che non ci sono terre emerse, a parte, vabbè, qualche isolotto russo da questa parte e anche sulla costa canadese. Ma per secoli si era pensato che al centro del Polo Nord ci fosse terra, ci fosse un continente, una terra chiamata Iperborea, secondo gli antichi, una terra addirittura dove si pensava nel 500 che le condizioni meteorologiche fossero invertite, cioè freddo fino a una certa latitudine, ma al centro del Polo Nord una terra fertile, verde, temperata, abitata da una popolazione perfetta. Tra l'altro, da questo mito deriva anche il nome della Groenlandia, che vuol dire terra verde, anche perché quando poi fu scoperta dai vichinghi nel XII secolo, le condizioni meteorologiche erano effettivamente diverse e c'era meno ghiaccio di oggi. Ma di certo la possiamo definire una delle più grandi frodi della storia, chiamare la Groenlandia terra verde. Però adesso, battute a parte, torniamo a questo concetto che è importante, cioè il fatto che il Polo Nord non è stato conosciuto per tantissimo ed è stato però oggetto di grande mito. Ancora oggi noi non abbiamo l'abitudine a vedere il mondo da questa prospettiva di questa mappa. Noi siamo abituati a un planisfero, no, orizzontale in cui c'è l'America qua, l'Europa e l'Asia orientale da questa parte a destra tendenzialmente. E poi siamo abituati quindi a fare un'operazione di violenza nei confronti dei poli, perché i poli vengono spacchettati e vengono avulsi completamente dalla loro realtà geografica. Poi, ovvio, tutte le mappe mentono e quindi no, c'è il grande dibattito sulla proiezione di Mercatore che predilige i paesi dell'emisfero settentrionale, mentre la proiezione di Peters privilegia i paesi dell'emisfero australe. Però sicuramente tutti fanno una profonda violenza nei confronti del Polo e del Polo Nord, quindi noi non siamo abituati a pensarlo. Non essendo abituati a pensarlo, siamo abituati a mitizzarlo. Esattamente come gli antichi, anche oggi l'Artico è un territorio in cui la conoscenza è sospesa. Si sospende la conoscenza e si entra in una serie di miti. L'Artico è un'attrazione turistica, stimola appetiti minerari e di accaparramento delle risorse, quasi ci fosse un tesoro incommensurabile da andare a prendere. Poi ci sono le compagnie di spedizione navale che sono eccitate dall'idea di nuove rotte, e poi è oggetto invece di miti contrari, cioè della preoccupazione spasmodica dell'opinione pubblica che il rapido scioglimento dei ghiacci ci condurrà a una apocalissi ambientale. Non c'è mai niente di completamente razionale a proposito dell'Artico, o tutto o niente, o Eldorado o catastrofe. E infatti si parla di nuova corsa all'oro, di guerra fredda sui ghiacci, di un grande gioco artico. Gli americani parlano anche di Polar Scramble, un eco della Scramble for Africa dell'Ottocento. Appunto, uno dei motivi è che non è conosciuto. Non si ha idea di come sia fatto, già a partire dalle carte, ma anche quando siamo in possesso di carte geografiche accurate, che ci danno un'idea della conformazione geografica, non c'è nessuno nell'Artico. Al di sopra del circolo polare artico abitano dai 3 ai 4 milioni di persone, quindi una densità estremamente bassa. In più è abitato da persone, da comunità, che non fanno parte del ceppo dominante dei paesi artici, cioè non c'è nessuna nazione compiutamente artica. Sì, potrebbe esserci fra qualche tempo, anzi, probabilmente ci sarà la Groenlandia, quando si renderà indipendente nei prossimi anni, decenni, però si tratta di una popolazione di 56.000 abitanti. Adesso non conosco un comune limitrofo a Milano di 56.000 abitanti, ma è la taglia di un grosso comune limitrofo a Milano, sparso su un'isola che è l'isola più grande del mondo, che assieme metterebbe assieme Italia, Francia, Germania, Spagna e Polonia. 56.000 persone. Capite bene che è anche difficile da conoscerlo. Poi è completamente sconosciuto nelle sue profondità marittime. E questo per la competizione geopolitica e per lo studio delle risorse minerarie è fondamentale. Non si sa come sia fatto il fondale dell'Artico. Lo sa qualche forza armata di qualche paese, quindi, perché ci devono operare i sottomarini, quindi probabilmente lo sanno le forze armate russe, quelle americane, ma quelle cinesi no, e stanno studiando esattamente questo per poterci operare sottomarini e poi in seconda battuta, come sempre, prima va il militare e poi segue l'ambito commerciale, gli va a ruota. E questo determina anche tutta una serie di frottole, che sono delle vere e proprie frottole, sulle risorse minerarie fantomatiche dell'Artico. Quando vedete circolare dei numeri sui forzieri energetici del Polo Nord, sono balle. Nessuno lo sa, ma neanche con la più ragionevole approssimazione. E nel numero che avete citato e che ho curato, ho fatto intervenire due geografi che contestano apertamente le stime, le uniche stime che esistono americane sulle riserve di petrolio e di gas al Polo Nord, che si basano su delle approssimazioni che, se fossero fatte nell'Adriatico, la gente verrebbe a tirargli i piatti addosso, perché non sono per nulla scientifiche. Ed è l'unica stima, tra l'altro una stima di 14 anni fa, fatta in maniera anche relativamente grossolana, appunto, e approssimativa. Quindi non si sa che cosa c'è effettivamente sotto l'Artico, né tanto non si sa come è fatto, e poi non si sa che cosa c'è dentro. Inoltre, e anche in funzione di tutto questo, l'Artico non ha infrastrutture. Adesso vi prendo la mappa dei porti russi per farvi vedere quanto poco sia intelaiato l'Artico. Questa mappa rappresenta le possibili e attuali rotte dell'Artico. Vedete che c'è qui a sinistra il passaggio a nord-ovest in blu, che riguarda rotte assolutamente potenziali e non battute, perché è assolutamente impraticabile e poco conosciuto anche questo labirinto di ghiacci e di isolette tra Canada e Groenlandia. Nord, che è ipotetica, nel senso che negli ultimi, credo, 28 anni è stata fatta da 130 navi. Capite che non siamo davanti a una rotta stabile. Tutte rompighiaccio, tutte tra l'esplorativo e il militare, nessuna di queste commerciale. L'unica rotta aperta è questa qua, quella al rosso, che tra l'altro non è aperta tutto l'anno, o almeno i russi vorrebbero renderla aperta tutto l'anno, ma non siamo ancora esattamente a questo livello. Vedete, i grandi porti che si incontrano lungo questa rotta sono sostanzialmente quattro, e stiamo parlando di una costa che sfiora i 20.000 chilometri. Quindi capite bene che avere un porto ogni 5.000 chilometri è assolutamente insostenibile per delle compagnie commerciali che hanno bisogno di grandissima precisione, esattezza, regolarità, di garanzie fondamentali, perché operare a questi livelli e con tutte le incertezze che danno un mare che non è conosciuto, che non è cartografato, che non ha dei sistemi di meteorologia e anche di ricerca e soccorso adeguati, ecco, vi rendete conto che tutto questo comporta dei costi di assicurazione tali che nessuno vuole andare a commerciare attraverso l'Artico. Nonostante sì, sia indubbio che i ghiacci del nord si stiano sciogliendo, si stanno sciogliendo però a una velocità e con degli andamenti estremamente poco prevedibili. Sicuramente fra qualche decennio, anzi non sicuramente, è molto probabile che fra qualche decennio non ci siano ghiacci, però arrivarci a qualche decennio. Nel frattempo, anche con magari una rotta eventualmente percorribile tutto l'anno, il rischio di iceberg, ghiacci, sarebbe estremamente forte e disincentiva l'utilizzo dell'Artico. Ecco, tutto questo per un attimo smontarvi l'idea che siamo davanti a una imminente corsa all'Artico che stia per partire la conquista del Polo Nord, che le bramosie di energia e di nuove rotte siano tali da appunto far proiettare le potenze verso il tetto del mondo. Non sono questi i motivi che spingono le tre grandi potenze del mondo, quindi Stati Uniti, Russia e Cina, a interessarsi maggiormente all'Artico. Infatti la tesi che ho sostenuto nel numero e che continuo a sostenere è che l'Artico non sia centrale per la sua fragilità. Cioè, non è importante l'Artico perché è lì per essere distrutto, per creare un'apocalisse o per essere l'inizio di una nuova guerra. È l'esatto contrario, è fragile ed è un teatro di competizione perché è centrale. E già questa carta ce lo fa capire, perché l'Artico è il diaframma più stretto fra gli unici due continenti che contano davvero nelle competizioni mondiali, cioè fra il Nord America e l'Eurasia. Dal punto di vista degli Stati Uniti, la strategia geopolitica consiste nel contenere, tenere chiusi in casa i loro rivali. È un classico della strategia degli attori che hanno sul mare la loro dimensione fondamentale, dirimente. Così gli inglesi, così gli americani. Cioè, chi sta sul mare ha bisogno di impedire che il rivale esca dal porto e sfrutta la propria superiorità navale per impedirglielo. Dal punto di vista degli Stati Uniti, l'Eurasia è un gigantesco porto da circondare per evitare che i rivali escano di casa. E come vengono circondati questi rivali? Con il potere navale, appunto, che viene dislocato in basi che si collocano lungo questa immaginaria linea che circonda l'Eurasia, e appunto sui colli di bottiglia, che ha citato anche Marco in apertura del suo intervento. Dunque ci sono basi un po' dappertutto, in Europa, in Asia, in Medio Oriente, eccetera, per assicurare questo contenimento, no? Questa opera di contenimento. Un altro fattore che ha fornito contenimento agli americani fino agli ultimi anni è stato il ghiaccio. Il ghiaccio era noto nei circoli della difesa del Pentagono come sentinella non pagata, perché lì permetteva loro di non occuparsi del Polo Nord. Cioè, c'è il ghiaccio che tiene lontani i russi, quindi noi non abbiamo grosso bisogno di presidiarlo, pattugliarlo, eccetera. Ora, man mano invece che la competizione con la Russia sale di livello, e insomma è cronaca proprio di queste ore, man mano che i ghiacci si sciolgono e man mano che anche la Cina prova a estendere il raggio delle sue attività in tutto il mondo, anche per distrarre gli americani dal concentrarsi su Taiwan, Hong Kong, eccetera, ecco che l'Artico riacquisisce una importanza, una centralità. Dico riacquisisce perché non è la prima volta che l'Artico è entrato pesantemente nei calcoli degli strateghi militari americani. Lo ha fatto durante la Seconda Guerra Mondiale e all'inizio della Guerra Fredda. Lì lo sfidante ovviamente non era, all'inizio non era l'Unione Sovietica, ma la Germania, che aveva provato a estendere il proprio raggio nell'Atlantico del Nord e quindi si era presa la Danimarca, si era presa la Norvegia e minacciava di prendersi l'Islanda e la Danimarca. Scenario contro cui si sono mossi gli inglesi, che si sono presi l'Islanda, e gli americani che si sono presi la Groenlandia. Quindi quando Trump, qualche anno fa vi ricorderete, era l'estate, disse «Ma perché non ci compriamo la Groenlandia?», non era qualcosa di nuovo nella mentalità americano, non era qualcosa di assolutamente inedito e inammissibile. Lo stesso Truman, siamo all'alba della Guerra Fredda, poi aveva provato, una volta occupata la Groenlandia, a dire alla Danimarca che ce la vendete. E in questa fase, appunto, era emersa la funzione fondamentale dell'Artico per la geostrategia americana. Non solo contenere lo sfidante, ma anche proteggere ovviamente l'approccio al continente nordamericano. Scusate, ho cambiato mappa. Continente americano che normalmente ha il grande vantaggio di essere circondato da oceani oppure da popoli sottomessi, come sono i canadesi e i messicani. Invece, quando il gioco si fa duro, il primo diaframma, anzi l'unico diaframma che realmente conta, che realmente diventa conteso e contendibile fonte potenziale di minaccia al territorio nordamericano, è proprio l'Artico. Dicevo appunto che si sta estendendo a nord ora la competizione con la Russia. Perché? Gli americani fanno un discorso molto ovviamente interessato e un po' propagandistico. Dicono: i russi vogliono conquistare il Polo Nord, si muovono verso la militarizzazione dell'Artico, vogliono proiettare la loro potenza verso il Nord America, aggiungere delle lance per mettere sotto scacco l'Alaska e il Canada. In realtà la motivazione non è tanto offensiva, è più che altro difensiva ed è determinata da un fattore puramente demografico. Vediamo qual è attraverso un'altra carta. Allora, questa carta è un po' vecchiotta, però è rimasta più o meno così. È la carta dell'Unione Sovietica e illustra la demografia, la distribuzione della popolazione nell'Unione Sovietica. Ora, vedete bene come l'essenza, il grosso dell'Unione Sovietica esistesse a ovest ed esista tuttora la Russia a ovest. Questo è il basso piano sarmatico tra Mosca, San Pietroburgo, i bacini del Volga, del Don, eccetera, eccetera. Oltre gli Urali, che sono una catena che più o meno corre lungo quest'asse, tutti sappiamo che non c'è gente. Vero, in parte, perché comunque lungo la Transiberiana, nelle zone più temperate o meno fredde, ci sono, vedete, zone, arancioni. Là dove invece non c'è veramente nessuno è la costa dell'Artico. Ora, se l'Artico comincia a diventare navigabile, comincia a diventarlo, non lo diventa, però comincia a diventarlo. Se è il diaframma più stretto tra Russia e Nord America, se la competizione con gli Stati Uniti sale di livello, Marco prima citava il fronte tra NATO e Russia, che corre lungo le frontiere della Russia, le frontiere occidentali, e che dà luogo all'instabilità e alla grande tensione e ansia di queste ore, no? Faranno i russi guerra all'Ucraina ancora o no? Ecco, questa cortina di ferro, nuova cortina di ferro che rispetto alla Guerra Fredda si è spostata centinaia di chilometri a est, si è estesa anche inevitabilmente all'Artico. E qui abbiamo una carta, adesso ve la trovo, ecco, una carta che in maniera forse anche un po' poco visibile, però vedete questa linea blu che attraversa il Mar Glaciale Artico, passa per il Polo Nord, arriva alle isole Svalbard e segue i confini occidentali della Russia. Questa è quella che noi chiamiamo la nuova cortina di ferro, che si è estesa effettivamente all'Artico. Dunque, esattamente come la Russia si muove per difendere i propri confini, anche la propria sfera di influenza in Europa orientale, si deve muovere allo stesso modo anche nell'Artico. E come si muove nell'Artico? Creando basi. Là dove non c'è nulla, dove non c'è nessuno, dove per decenni l'Unione Sovietica ha provato a trasferire parte della popolazione, creare delle infrastrutture che connettessero il cuore demografico della Russia alle propaggini alla costa artica, senza successo, senza riuscirci. Ecco che l'unico strumento per presidiare il territorio, per metterlo in sicurezza, per creare anche delle infrastrutture che un domani potrebbero essere civili, cioè i porti e gli aeroporti, sono i militari. Ora, non dobbiamo essere ingenui, ovviamente. È chiaro che la Russia fa anche questo per esibire i muscoli, per dire non azzardatevi a toccarci, siamo una grande potenza, dobbiamo essere rispettati. Lo fanno con le uniche armi che gli sono rimaste, che non ne ha molte un paese in grossissima difficoltà come la Russia, se non una ancora rispettabile potenza militare e l'arma energetica che ci sta facendo pesare in queste ore, sappiamo tutti, con la bolletta che è andata su, anche probabilmente per colpa di manovre e ricatti russi. Non è assolutamente un caso che mentre litigano sull'Ucraina i russi tendono a tenersi il gas per farci alzare il prezzo e il costo della bolletta. Non è un caso, ovviamente è deplorevole, però non c'è niente da stupirsi. Quindi la proiezione militare russa nell'Artico è essenzialmente in funzione difensiva. Più ancora che difensiva, che potrebbe contenere un giudizio di valore, anche se ovviamente non è la mia intenzione, è uno scopo di presidiare il territorio, di intelaiare il territorio, di creare appunto delle infrastrutture che un domani potrebbero essere utili alla Russia stessa. In questo quadro, la Cina come si muove? Allora, è stato detto prima che la Cina cerca di sviluppare una via della seta polare, quindi una via marittima artica, per sottrarsi al controllo americano degli stretti del sud. Non sono completamente d'accordo con questa descrizione. In che senso? Nel senso che c'è un territorio chiamato Alaska. Cioè, Singapore è uno stato sovrano che sorge sullo stretto di Malacca e per carità, sì, c'è una base americana, diciamo più una stazione di stop americana, però Singapore resta comunque uno stato sovrano. L'Alaska invece è territorio americano, vero, è un cortile del retro dimenticato, abbastanza lasciato incolto dagli americani, che lo considerano realmente un territorio coloniale a tutti gli effetti. Però è comunque territorio sovrano degli Stati Uniti, è comunque un territorio nel quale le forze armate stanno studiando di dislocare nuove infrastrutture, per esempio qua a Nome, che tra l'altro fu il luogo di atterraggio del dirigibile di Nobile, oppure qua in un'isola delle Aleutine, isola di Adak, proprio per creare dei luoghi di presidio del collo di bottiglia che è lo stretto di Bering, per sottoporre a potenziale minaccia chiunque transiti in quel luogo. E allora però, perché la Cina si interessa così tanto all'Artico? La mia ricostruzione è che la Cina voglia testare nell'Artico, come in altri luoghi a cui gli Stati Uniti non dedicano poi troppe attenzioni, la propria brama di essere riconosciuta come un attore potente, legittimato e autorizzato a scrivere le regole. Questo è un approccio che si sta notando in tanti altri spazi e contesti. Lo sta facendo nello spazio, nelle orbite basse della Terra. Lo sta facendo nell'Artico, lo sta facendo nell'Antartico, lo sta facendo anche in alcune delle istituzioni internazionali, organizzazioni internazionali a cui gli Stati Uniti, complice anche un discreto disinteresse da parte di Trump, hanno dedicato minore attenzione negli ultimi anni. Cercano di imporre i propri standard, cercano di creare, insomma, un mondo il più possibile con regole, non tanto con caratteristiche cinesi, ma a cui i cinesi hanno dato un contributo decisivo a redigerle. Un esempio è stata una convenzione sul diritto di pesca, anzi su una moratoria della pesca in questa area del Mar Glaciale Artico che vedete colorata, che è un'area teoricamente sottratta alla sovranità dei paesi riveraschi, dove è stata appunto vietata la pesca. Una convenzione che la Cina ha contribuito a non solo a redigere, ma addirittura a sponsorizzare. Anche appunto per dire: noi ci siamo, noi vogliamo partecipare alla scrittura delle regole. Secondo motivo per cui io credo che la Cina sia interessata all'Artico è una conseguenza della natura dell'Artico come diaframma tra Eurasia e Nord America, cioè creare un fastidio, una distrazione agli Stati Uniti. E questo lo si è visto soprattutto in Groenlandia e in Islanda. In Groenlandia, i cinesi hanno tentato qualche incursione infrastrutturale, approfittando della natura non completamente, sovrana della Danimarca in Groenlandia, hanno provato a inserirsi nelle aree dove non è richiesta l'approvazione del governo danese per alcuni, progetti, per esempio aeroporti, per esempio la rete 5G, per esempio, porti, scali navali. Gli americani sono intervenuti abbastanza pesantemente e molto arrabbiati nei confronti dei danesi, cioè questa telefonata dell'allora segretario della difesa, era 2019, a Copenaghen, che dice: ma siete impazziti, vi siete dimenticati la Groenlandia, dovete intervenire per impedire ai cinesi di sbarcare lì con le loro infrastrutture. Infrastrutture che comunque sono duali, cioè possono essere usate sia per scopi civili sia anche per scopi militari. E gli americani lo sanno benissimo, perché gli americani in Groenlandia mantengono delle piste d'atterraggio con due o tre persone che stanno lì tutto l'anno con l'unico scopo di tenere aperta la pista. Sì, si dice scopi di ricerca, eccetera. La verità è che c'è bisogno anche di basi, di scali d'atterraggio per gli F-35 o per altri caccia da combattimento. All'occorrenza, la Groenlandia deve essere una piattaforma da utilizzare in una eventuale guerra, oltre al fatto che in Danimarca, scusate, che in Groenlandia c'è la base militare americana più a nord del mondo, quella di Thule, che è, se vedete il mio cursore, in questa zona, che è anche un centro importantissimo per l'irradiamento mondiale delle comunicazioni, delle telecomunicazioni dei militari americani, oltre a essere un sito di avvistamento preventivo di eventuali missili lanciati contro il Nord America. Capite bene che i cinesi basati in Groenlandia possono costituire un fattore, se non di rischio, di distrazione, appunto, distrazione. Quello che sta provando, io sono giunto a questa conclusione perché la Cina, evidentemente, essendo l'attore indietro, essendo quello che deve recuperare lo svantaggio, sta cercando di compensare l'impossibilità di scontrarsi direttamente con gli Stati Uniti nei mari dell'Indo-Pacifico, quindi nell'estremo oriente, creando tutta una serie di distrazioni altrove. È un gesto relativamente disperato, perché almeno nella tradizione bellica occidentale tu concentri tutte le tue forze là dove è il tuo interesse primario. Nella tradizione strategica cinese, invece, il nemico non va affrontato direttamente, faccia a faccia. Si cerca di sfiancarlo con diversivi, distrazioni per non combattere direttamente, ma per indurre il nemico appunto a sfiancarsi. L'Artico rientra in questo gioco. Vi dicevo dell'Islanda. I cinesi hanno provato a far entrare l'Islanda nelle iniziative, no, Belt and Road Initiative, ossia la, diciamo, l'iniziativa che fa da cappello alle nuove vie della seta, chiedendo che gli islandesi firmassero il memorandum, lo stesso che abbiamo firmato anche noi poi quasi 3 anni fa. Anche lì gli americani sono intervenuti, hanno impedito al governo islandese di sottoscriverla, con qualche incentivo economico, con qualche minaccia, anche perché l'Islanda è, anche questo a tutti gli effetti, un semiprotettorato americano. Poi i cinesi stanno provando a mettere più di un piede sulle isole Svalbard, che sono questo arcipelago bellissimo, anche se purtroppo non ho ancora avuto la possibilità di visitarlo, che sta un po' a metà strada fra la Norvegia continentale e il Polo Nord. La natura interessante delle isole Svalbard deriva dal fatto che non è completamente sovrana lì la Norvegia. La sovranità norvegese è stata riconosciuta mediante un trattato internazionale, che come tale può essere ritirato, può essere denunciato, può essere superato. Quindi non è qualcosa che viene dato come riconosciuto a livello, no, consuetudinario, che sono le cose che veramente contano. È qualcosa che sta scritto. Uno direbbe, no, scusa, aspetta, una cosa che sta scritta è più certa di qualcosa che viene riconosciuta a livello consuetudinario. Nel diritto internazionale è l'esatto contrario, perché non c'è nessun giudice, nessun parlamento che certifica quando la legge non vale più. A livello internazionale sono gli stessi contraenti a dire, no, sapete che c'è, io non mi attengo più al trattato. Ora, ovviamente, il trattato non è in discussione, ma ci sono dei segnali che fanno presumere, supporre, che gli stessi rivali degli Stati Uniti stiano provando a erodere la sfera di influenza americana anche alle isole Svalbard, non solo quindi qui in Groenlandia e in Islanda, ma pure in questo non piccolo arcipelago settentrionale. La sua superficie è pari a quella dell'Irlanda, quindi non è affatto un territorio piccolo. Come lo fanno? I cinesi chiedono delle regole più lasche per fare ricerca scientifica. Ora, qui si aprirebbe un capitolo gigantesco che accenno solo brevemente, cioè che in posti in cui non c'è lo Stato, la ricerca scientifica è presenza di Stato, è presenza sovrana, è equiparabile, forse addirittura ancora meglio come strumento per allungare la propria sovranità, dei militari. I militari sono lampanti, evidenti, se tu rischieri hai degli intenti che non sono esattamente pacifici. Invece la scienza ti fornisce la scusa di estendere la tua sovranità senza spaventare nessuno. Questo vuol dire che gli scienziati mentono e sono tutti dei servizi segreti al soldo dello Stato? Ovviamente no. Gli scienziati fanno il loro lavoro, credendoci, non pensano minimamente a queste cose. Chi li manda là, chi li finanzia, però ci pensa. E come se ci pensa? E perché ci pensa? Appunto perché è uno strumento piuttosto incruento per rivendicare legittimità. Io ho dato un contributo alla conoscenza dell'Artico, alla lotta al cambiamento climatico. Io do un contributo concreto alla comunità scientifica, partecipo, quindi ho anche diritto a dettare le regole. E i cinesi chiedono regole più lasche. Perché chiedono regole più lasche? Perché effettivamente magari nelle loro strutture, nelle loro basi alle Svalbard ci sono, c'è una stazione scientifica cinese alle Svalbard, esattamente come ce l'abbiamo noi, italiani, lì vorrebbero mettere qualche impianto di osservazione, qualche strumentazione tecnologica. Questo è speculazione dei servizi segreti norvegesi, però la trovo relativamente condivisibile. Anche perché, invece, in questa stazione satellitare che vedete qui in Svezia, Kiruna, nella Lapponia svedese, lì è stato invece provato che i cinesi tra gli scienziati avevano anche infilato qualcuno dei servizi dei militari che usava questa stazione non soltanto per scopi scientifici, ma anche per scopi militari. E ripeto, è normale che sia così, è giusto così. È strano il contrario. Cioè, è più peculiare la posizione di paesi europei che, diciamo, sì, usano. Non sfruttano tutte le possibilità che offre una base nell'Artico, anche se alle Svalbard. Forse sto finendo il tempo, non so se sono le 11:06, sì, ho ancora un pochino di tempo per affrontare un tema importante, che è quello delle rivendicazioni marittime. Cioè, a chi appartiene l'Artico? Perché si potrebbe dire, cioè, abbiamo sentito che ci sono delle dispute, che i russi vogliono un pezzo del mare, ma se lo contendono anche coi canadesi, eccetera, eccetera. Questo potrebbe essere l'innesco di una guerra? No, però merita di essere affrontato. Perché ha comunque una funzione geopolitica molto importante. Ora, questa carta sembra complicatissima, in realtà. Qua sopra c'è la Russia, qui la vedete bene, la Groenlandia, il Canada. Questo in mezzo è il Mar Glaciale Artico. Ora, questi colori rappresentano le acque territoriali, o ancora meglio, le acque che appartengono alla zona economica esclusiva, che dista 200 miglia dalla terraferma ed è un'area in cui lo Stato ha il diritto esclusivo di sfruttare le risorse lì presenti, quindi la pesca, i minerali, eccetera. Quindi in giallo scuro, in giallo chiaro, o meglio, colore scuro e colore chiaro. Il chiaro invece sono le acque che vengono rivendicate sulla base di argomenti geologici, cioè la piattaforma continentale, cioè la prosecuzione del continente in acqua, arriva fino a, appunto, dove finisce l'area colorata di chiaro. Ed è qui che casca l'asino, nel senso è qui che nascono le dispute. Dispute che in realtà sono tutte assolutamente strumentali, a nessuno interesserebbe assolutamente niente se la dorsale di Lomonov, che sarebbe questa catena montuosa subacquea, sottomarina, che corre dalla Siberia fino quasi alla Groenlandia. A nessuno interesserebbe davvero se è la prosecuzione della piattaforma continentale russa o di quella nordamericana o groenlandese. Interessa nella misura in cui lungo questa dorsale c'è il Polo Nord. Ora, dicevo prima del Polo Nord come di un luogo simbolico. Il polo ha svolto una funzione estremamente appetibile per gli uomini di potere, diciamo. Tutti i grandi imperi, anzi, una buona parte dei grandi imperi, ha avuto come nella propria simbologia la stella polare. Stella polare, che è il corrispondente astrale del polo nord, geografico ovviamente, non di quello magnetico. Dunque, il polo nord ha animato le bramosie internazionali e mondiali storiche, anche perché era collegato a una simbologia imperiale. È per questo che eccita molto di più la sua conquista, il suo possesso rispetto al Polo Sud. La eccita anche di più perché è assolutamente contendibile, cioè è acqua. Quindi si assiste negli ultimi anni a una prosecuzione della corsa al Polo che veniva fatta in modo apertamente, no? Conquistatorio, predatorio fino agli inizi del Novecento, sotto forma scientifica attraverso le rivendicazioni geologiche delle acque polari. Per dire, appunto, il mio confine arriva fino al Polo Nord. Voi dovete considerare che la Russia in questi anni sta attivamente cercando di rivendicare il Polo Nord come proprio confine ultimo settentrionale per fare qualcosa che fanno tutti i grandi attori geopolitici, che è quello di allontanare il più possibile la prima linea difensiva dal proprio territorio. Quindi vedete come questo tentativo pseudoscientifico di appropriarsi del polo risponde alla stessa esigenza che porta i russi a militarizzare l'Artico, le coste artiche. E di conseguenza poi gli altri attori si industriano per dimostrare il contrario, cioè per tenere il più possibile lontano l'attore geopolitico, tra l'altro uno anche animato da una certa vis polemica, dai propri territori. Questo rischia di innescare dei conflitti? No, perché difficilmente si arriverà appunto a una guerra per l'Artico, dal momento che si tratta comunque di un mare chiuso e di un mare poco sfruttabile, poco insediabile. Però è indubbio che presenti degli aspetti geopolitici da tenere in considerazione quando si fa un bilancio più generale di come la regione, di come questo mare entra nelle competizioni internazionali. Un'ultima battuta prima di aprire la discussione sul Regno Unito. Il Regno Unito, sì, è vero, sta usando l'Artico come un modo per tornare a contare nel mondo. Cioè, è un confine settentrionale. Da lì vengono i russi, che sono il grande cattivo dell'Occidente, nella narrazione ufficiale inglese. Dunque, se vogliamo compensare le perdite di influenza europea dovute al Brexit, dobbiamo rivolgerci all'Artico. Se vogliamo dimostrare agli americani di contare qualcosa e quindi di avere anche una mano dagli americani su altri fronti, dobbiamo occuparci dei teatri bellici, acquatici, che stanno intorno all'arcipelago britannico, quindi verso nord l'Artico, verso sud il Mar Baltico. Prendiamo, ecco, questa carta è un po' più chiara. Proiezione settentrionale verso l'Artico e proiezione orientale verso il Baltico. Gli americani chiedono una cosa ai britannici. Avete fatto sto casino col Brexit? Va bene, l'importante è che non fate scoppiare rivolte interne con gli scozzesi e nordirlandesi e poi vi prendete cura di questo spazio in giallo, sostanzialmente, cioè degli accessi della Russia al Nord Atlantico. Questa è la cosa che interessa agli americani. Tuttavia, la nuova popolarità dell'Artico, che è in dubbio va di moda ultimamente, presenta anche un rischio per la compattezza nazionale del Regno Unito. Cioè la Scozia sta usando l'Artico come modo per legittimarsi come nazione separata, distinta dal Regno Unito. Perché? Perché appunto è un... L'Artico, essendo un tema che va molto di moda, consente alle piccole nazioni di rivendicare una propria soggettività. Io sono stato in Islanda qualche tempo fa a un convegno internazionale in cui si vedeva chiaramente che lo scopo era accreditare la Groenlandia come nazione, come soggetto. Ecco. Il presentatore, l'ospite di casa, attivamente presentava i propri interlocutori ufficiali groenlandesi, cioè insomma poco più di assessori comunali nella nostro paragone, come appunto la prima volta in cui dei funzionari groenlandesi si presentavano in maniera autonoma sul palcoscenico su un palcoscenico internazionale. Lo stesso stava provando a fare nelle stesse ore la Scozia, e anche dicendo: noi siamo più vicini al circolo polare artico che a Londra. E il fatto che abbiano, vedete anche come lo spazio, come la geografia venga usata per veicolare dei messaggi. E qui sfruttavano il fatto che la punta della Scozia, qua vicino alle Shetland e alle Orcadi, effettivamente è più vicina al circolo polare che non a Londra, argomento capziosissimo dal momento che qua non ci vive nessuno. Fosse stata Edimburgo, magari sarebbe stata un po' più efficace, però è indubbio che l'Artico entri nel tentativo della Scozia di legittimare se stessa. Tentativo un po' che non, diciamo, non riscuote grosso successo, perché agli americani della Scozia interessa molto poco. Gli europei della Scozia vogliono tenersi il più possibile lontani per evitare Catalogne, Veneti, Sudtirol vari, e questo appunto determina un po' una strategia zoppa per la Scozia, però è comunque qualcosa da mettere nell'equazione e da considerare. Cioè, anche qui l'Artico spesso, quando vedete un argomento che va di moda, vi dovete chiedere quali interessi ci siano dietro, interessi soprattutto strategici, perché sono quelli che muovono il resto. Qui vorrei concludere la mia forse troppo lunga prolusione su questo, sottolineando il messaggio che ho voluto mettere al centro del mio intervento, cioè non sono gli interessi, gli appetiti economici che spingono le potenze a muoversi. È l'esatto contrario. Molto spesso sono gli appetiti economici che vanno dietro a quando le potenze si muovono. Fatemi dire la banalità: internet non è nata perché per Zuckerberg o compagnia bella, è nata perché serviva ai militari americani. L'interesse militare, l'interesse anche strategico, è talmente un interesse, no? Che è meglio che sia poco presente. Non so se sono molto chiaro. Cioè, è un interesse pressantissimo che devi soddisfare, ma una volta che l'hai soddisfatto, non hai bisogno di tenerlo lì e di occupartene costantemente. Fortunatamente, perché sennò vorrebbe dire che siamo sempre in guerra. Questo però crea delle opportunità economiche che poi invece entrano nella vita quotidiana, perché invece la nostra vita quotidiana è fatta di sbarcare al lunario e di farci venire idee per imprenditoriali. Quindi è questo un po' il concetto molto semplice, semplicistico, ammetto, però, che cerco di far passare stamattina. Cioè, l'Artico interessa per esclusivi interessi strategici. Questi poi aprono la strada a interessi commerciali ed economici, ma non è nemmeno detto, per i motivi che citavo all'inizio, che comunque si tratta di regioni molto remote, che ci disabitate, vuote, sconosciute, che ci vorrà molto tempo per rendere fungibili e fruibili. Io vi ringrazio e accolgo, insomma, il vostro dibattito.